Radio Fly presenta una nuova puntata di Arezzo e le sue vallate. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la trasmissione che sta per andare in onda è una trasmissione sponsorizzata.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Anche quest'oggi abbiamo aperto il nostro appuntamento di Arezzo e le sue vallate, seconda puntata, con la splendida voce di Raffaella Torzoni, cantante, soprano e sommelier, che ha introdotto con il suo canto, con questa meraviglia, la nuova puntata. Dove andiamo quest'oggi? Dove ci porti?
Allora, quest'oggi vi porto a Val Tiberina. Una valle molto affascinante, in questo viaggio ideale. Ho desiderato aprire questa puntata con questo brano gregoriano, che veramente raro poter ascoltare. Si è perso ormai nelle nostre tradizioni musicali. E ripensando anche un po' all'argomento e alle tematiche che il grande artista di queste terre, che è Piero della Francesca, ci ha davvero portato questo grande esempio. La Madonna è un elemento importante nelle sue tematiche. E quindi ho pensato bene di aprire con questo canto che mi costa un po' fatica, perché l'impostazione, quella classica lirica, prevede il vibrato, prevede una tecnica, ma il gregoriano è stato il mio primo abbraccio come formazione musicale, perché cantavo in un coro delle Voci Bianche della Cattedrale di Arezzo, il maestro professor Angelo Mafucci che dirigeva, e così è iniziata la mia formazione, quindi mi rimane caramente.
Quindi sono le tue radici quelle, sono le tue radici. E senti, perché hai detto che ormai è in disuso il canto gregoriano?
Lo stiamo perdendo. E ecco. Questo è davvero un peccato, perché pensando alla terra in cui siamo, che ha dato i natali al grande Guido d'Arezzo, e dobbiamo riappropriarci di questa tipologia di musica. E noi abbiamo la fortuna di avere il concorso polifonico, che si fa fatica anche ad essere seguito dai cittadini stessi, perché è una musica lontana, vero, lontana dal nostro tempo, tuttavia richiama davvero all'essenziale e ci riporta ai luoghi dove essa è nata, i monasteri, le abbazie, l'anno 1000. E quindi ecco, ho voluto fare questo salto nel passato, sperando che i nostri ascoltatori oggi così abbiano fatto esperienza di una musica nuova attraverso questa radio.
Certo,
oggi
certo.
È fascinosa e dobbiamo cominciare a riscoprirla.
Tu sei soprano e sommeliere, la stessa passione che metti nel canto, nella ricerca di musica, la metti nella ricerca di vini e cibi, quindi insomma è tutta passione la tua.
Sì, beh, diciamo che la vita deve essere carica di passioni, no? Per poterla vivere al meglio, per poter dare il meglio di sé anche agli altri. Se siamo persone appassionate, io credo che riusciamo probabilmente a fare quello che ci piace nella vita e poi anche a dare agli altri un elemento di positività, il che non guasta, no?
E la passione poi alla fine vuol dire anche ricerca. E
sì.
Le tue ricerche oggi dove ci portano?
Allora,
luoghi ci portano?
Le mie ricerche oggi ci portano in questa valle meravigliosa che è la Valtiverina. Ecco, ripensando sempre, facendo conoscere ai nostri ascoltatori che l'idea di queste puntate, andando a scavare nelle valli e nelle nostre vallate, nasce proprio da questo libro che troverete, avrete già visto, Arezzo e le sue vallate. Perché? Perché è un racconto delle nostre tradizioni, andando verso le valli attraverso percorsi culturali, gastronomici, artistici e non solo.
Quindi non sono solo luoghi fisici.
No.
E noi lo sappiamo bene.
Lo sappiamo bene, sì. Sono luoghi soprattutto emozionali. Perché quando entriamo in queste valli cerchiamo di portare a casa qualcosa, no? Perché comunque viaggiare è sempre un arricchimento e dovremo imparare a farlo, e invito i nostri ascoltatori oggi a farlo anche proprio in prossimità di questi luoghi, così vicini, ma a volte devo confessare che anche io in questa ricerca
ha conosciuto luoghi nuovi.
Ho fatto delle piccole scoperte, quindi mi sono scoperta un pochino poco acculturata anche in certi aspetti.
No, comunque questa è una realtà, che quello che abbiamo più vicino a volte è quello che ci sfugge, quindi è vero.
Sì,
è vero.
Sì. Dobbiamo imparare ad apprendere le cose, quelle che abbiamo più vicine, poi possiamo
estendere.
E quindi ecco, proprio sempre con la finalità di cercare di acculturare noi stessi e i nostri ascoltatori, perché la nostra terra, le nostre vallate ci appartengono e quindi ognuno di noi ha a che fare con esse. E un po' penso che l'idea che deve passare è questa, quella proprio dell'insegnante, non perché io voglio erigermi, tu Stefano credo lo stesso,
ancora
vogliamo erigersi ad essere insegnanti, però penso che dobbiamo collocarci in questa tipologia, cioè pensare all'idea dell'insegnante, che cosa fa un bravo soprattutto insegnante, mentre fornisce nozioni però emozioni, esso stesse però apprende. Quindi quello che vogliamo fare noi oggi è acculturare con queste cose che racconteremo di questa valle, ma anche noi riportarne delle emozioni, no? Delle
certo,
conoscenze.
Certo. E questo, almeno per quanto mi riguarda, insomma, fin dalla prima trasmissione già del vino e le sue declinazioni è accaduto. Quindi aspetto oggi.
Oh, bene, adesso parliamo
un
di
luogo
questa
dove
valle.
Andare nel prossimo weekend.
Sì,
sto aspettando.
Ti darò qualche idea, come tutti i nostri ascoltatori. Allora, due parole su questa meravigliosa valle che naturalmente si trova geograficamente collocata al confine di tre regioni molto importanti e molto diverse tra loro, l'Umbria, le Marche, la Romagna, che proprio trasferiscono a questa vallata i loro caratteri e le loro diversità. Quindi la Valtiverina è un luogo da visitare perché è un luogo autentico, è un luogo schietto, proprio dove la natura, alla fine il turismo è arrivato un po' tardi. Recentemente è arrivato quello legato al nome di Piero e ai suoi luoghi, però è una terra che ha fatto fatica ad affermarsi come ricettività, perché è una terra piena di verde, fertile, dovuta a questo fiume che scorre all'interno, e soprattutto che è vissuta e tuttora ne fa delle eccellenze, ma negli anni passati la popolazione viveva dei prodotti della sua terra, quindi funghi, tartufi, castagne, animali selvatici in questi boschi. Che
tabacco!
Tabacco anche, vero? Una natura che poi si ritrova in tavola, dove questa gente della Valtiberina ha imparato a trasformare i prodotti e servirceli se andiamo in questi luoghi. Quindi direi che la definizione più appropriata di questa terra, di questa valle fertile dove il Tevere scorre, è che è una terra intrisa di arte e di cultura, anche quella meno conosciuta e meno nota. Perché parto proprio da questa scoperta, è stata anche per me e non faccio fatica a dirlo e spero di poterla far scoprire anche ad altri. Nella cittadina di Pieve Santo Stefano esiste un archivio diaristico nazionale dal 1984. Questo è un archivio molto interessante, molto prezioso, fondato da Saverio Tutino, il quale raccoglie scritti autobiografici di gente comune, in cui si riflettono proprio in varie forme la vita di tutti i giorni, la storia d'Italia, le emozioni, sono memorie epistolari e di esistenze personali. Quella che, non so Stefano se hai avuto modo di andare.
No, è bellissimo, poi diari scritti in qualunque luogo si trovasse, la gente semplice ha scritto addirittura la gente semplice a cui facevi riferimento, sì, in delle tovaglie, in dei tovaglioli, ecco. Qualsiasi mezzo avessero a disposizione raccontavano le proprie giornate, infatti diciamo che è un'eccellenza del nostro territorio a livello internazionale.
È una cosa fantastica entrare e scoprire che all'ingresso c'è questo meraviglioso lenzuolo della signora Clelia Marchi Mantovana, la quale ha deciso di scrivere con le righe pazientemente numerate tutta le emozioni, il racconto della sua vita dedicata al marito, e quindi è un po' l'emblema di questo archivio nazionale. Conserva oggi 6.400 testi ed è addirittura inserita dal 1999 tra le tabelle delle grandi istituzioni della Toscana, quindi bisogna andarne fiero di
questo piccolo
gioiello e dobbiamo andare a visitarlo. E soprattutto anche mi è venuta quasi un mezzo desiderio, perché ogni anno viene indetto questo premio.
Sì.
Questo premio per cui, se abbiamo dei manoscritti e si raccomandano che siano il più autentici, scarabocchiati, il più naturali possibili, possiamo inviarli. Quindi se ognuno di voi possiede qualche racconto, qualche esperienza, qualche emozione, proprio un diario della propria vita, lo può inviare. Al mese di settembre vengono esaminati dalla commissione e poi scelti tra 100, vengono scelti gli 8 migliori per poi vincere questo premio. E comincio a pensare, Stefano, perché sai, c'è stato un momento della mia vita in cui mi sono proprio così, come una vena artistica, messa a scrivere poesie, quindi c'ho un libro, ma è scritto malissimo,
Ma loro sono più contenti, peggio è scritto più sono contenti,
forse,
perché è più autentico.
Sto pensando di inviarlo così com'è, insomma, non lo so se sono bene, magari un giorno le leggiamo una, poi così
certo.
Ecco, questo piccolo aneddoto proprio per raccontare qual è la nostra volontà di queste puntate, quindi per acculturarci, perché la cultura fa la differenza, e per dirla con le parole di Lev Tolstoi: la differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza.
Sposa, domani ti regalerò una rosa. Geloso di un compagno non voluto, temuto, stesa, caldissima per quell'estate accesa, fanatica per duri segni al vento, io tento, tanto, quell'orso che ti alita accanto, sudato che farebbe schifo a un piede, non vede, dorme, tapino. Forme la sua mano. Villano, potranno mai le mie parole esserti da rosa. Sposa, potranno mai le mie parole esserti da rosa. Sposa. Chino sul lungo e familiare bicchiere di vino, partito per un viaggio amico Erzillo, c'ha brillo, certo, perché io non gioco mai a viso aperto, tremendo il mio rapporto con il sesso, che fesso, piango, paludi di parole fatte fango, mi muovo come anguilla nella sabbia, che rabbia, rido, facendo del cercandomi parole dentro il cuore d'amore. Potranno mai le mie parole esserti da rosa. Sposa, potranno mai le mie parole esserti da rosa. Sposa. Coppie unite solo con l'altare, non abbia mai trovato le parole da sole. Forse domani che pienissimo le morse del matrimonio ti attanaglieranno. Potranno, potranno mai le mie parole esserti da rosa. Sposa, potranno. Sposa, potranno mai le mie parole esserti da rosa. Sposa, potranno mai le mie parole esserti da rosa. Sposa, voi!
Vi ricordo che questo è Arezzo e le sue vallate, come sempre noi abbiamo canzoni che in qualche modo ci richiamano al vino, io Raffaella sono rimasto ancora lì, questo era il timido ubriaco di Max Gazzè. Va bene, a proposito di vino, ricordiamo la trasmissione, la nostra Arezzo e le sue vallate, che è sponsorizzata dall'ICE.
Sì, ICE Delegazione Arezzo, e che ringrazio tantissimo perché ci ha dato l'opportunità di promuovere il nostro territorio, perché vorrei anche sfatare un mito che iscrivendosi al corso ICE si acquisiscono solo competenze in ambito culturale legato al vino. No, assolutamente. Il fatto di intraprendere un percorso ICE è un percorso meraviglioso a 360 gradi, dove il vino rappresenta l'elemento portante, un po' di leitmotiv di tutte le lezioni, ma sempre accompagnato da contenuti che abbracciano le nostre tradizioni. C'è la lezione in cui vengono presentati le carni, le nostre disciplinari che danno davvero importanza a quello che produciamo, e quindi c'è una lezione dedicata alla macelleria, alle nostre carni, a come si servono, a come si cucinano. C'è una lezione che riguarda l'aspetto dei dolci e delle ricette. Quindi insomma, io vi invito a prendere anche informazioni semplici, perché è formativo non solo nell'ambito del vino, che ci insegna a berlo, come berlo e quale berlo,
e quale bere.
Soprattutto sì. Come scegliere dalla nostra carta, dalla carta dei vini nei ristoranti, insomma.
Però ci insegna anche altro, cioè, quindi devi sfatare un mito, e anche il mito delle mie canzoni che metto.
Delle tue canzoni che diciamo ci portano con ironia, ci fanno abbracciare questo mondo che è molto bello e molto anche, sì, goliardico, ma sempre con la nostra consapevolezza,
certo,
di bere consapevole bene. E bere bene, questo sì.
Allora, poco ma bene, ricordiamolo.
Poco ma bene. Adesso vorrei fare un piccolo itinerario in quelle che sono le tre cittadine più rappresentative di questa vallata della Val Tiberina. Vorrei spendere due parole in quello che è uno dei borghi più belli, che però ha un po' di fascino e di mistero per quanto riguarda le sue origini, ed è Anghiari. Anghiari non lo sappiamo esattamente, non ci sono cenni che ci diano indicazione chiara. Tra mito e storia si confondono le origini. Sappiamo che così forse questo castrum angolare, quindi era un accampamento probabilmente, e da lì questo nome Anghiari nel tempo si sia modificato. Parlando poi con una carissima persona che ringrazio, mi ha dato questa informazione che oltre le Attovaglia Quadri, la famosa manifestazione che avviene
che ad agosto
in piazza,
sì,
ed è molto bella partecipare, e che già conoscevo, ma c'è anche in inverno un'importante manifestazione. Il 10 dicembre c'è una processione per la Madonna, proprio con dei veri e propri quadri figurati, e lungo tutte le strade si snodano queste rappresentazioni ad opera dei cittadini stessi, e quindi pare che sia una cosa molto bella da vedere, molto suggestiva da promuovere, perché sempre,
certo,
come aspetto del nostro territorio. E poi vorrei spostarmi a Monterchi, perché sicuramente legata al nome di Piero della Francesca, del quale poi parlerò, perché Monterchi è questa piccola cittadina che conserva uno dei grandi capolavori di Piero, la Madonna del Parto.
E che fa anche litigare i monterchesi fra chi la vuole nel museo e chi la vuole nella vecchia chiesa.
C'è una grande contesa, contesa.
Insomma.
Ma su Monterchi invece ho trovato delle cose interessanti, Stefano. Ho trovato che ci sono tre ipotesi, Mons Hercules, oppure al dio greco Eracle, oppure ancora un centurione romano, non lo sappiamo, o addirittura da una divinità etrusca, Hercle, che era il figlio di Uni e Tinia, Uni come protettore dei guerrieri, ma anche dei pastori e delle sorgenti, quindi forse la più accreditata potrebbe essere questa, vista la tipologia della valle. E c'è nel Museo Civico, come dicevo, questa bellissima Madonna del Parto, ed era proprio il paese nativo della mamma di Piero e della mamma di Piero, per questo ho voluto ricordarlo. Ma adesso ci dobbiamo spostare nella bellissima e suggestiva Sansepolcro, che ha dato ai natali a questo grande artista, alla quale leghiamo il nome di questa valle, seppure insieme a un altro che ha lasciato però tracce leggere, a Caprese, Michelangelo, il grande Michelangelo, che lì è nato, però poi ha abbandonato.
Ha lasciato la casa.
Ha lasciato la casa e la sua terra. Mentre Pier della Francesca si dimostra uno dei pochissimi artisti che ha mantenuto costantemente le radici al suo paese nativo, e quindi sì, pur spostandosi e chiamato nelle varie corti, però a Sansepolcro ha veramente mantenuto tanto legame, e quindi lo vorrei ricordare. Ma due cenni di questo piccolo paese. Secondo la tradizione del Medioevo, nel 1500 questo borgo fu fondato da due santi pellegrini, Sant'Egidio e Sant'Arcadio, che rientrando dalla Terra Santa si fermarono qui per erigere un oratorio destinato a custodire alcune reliquie del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Ed è qui che nasce questo nome singolare, meraviglioso, evocativo, che ci collega direttamente alla città di Gerusalemme, quindi questi luoghi di passione, di morte, di resurrezione di Gesù. E quindi penso che non sia a caso che Pier della Francesca ha dipinto su una parte poi del Palazzo dei Conservatori, che oggi non è altro che il Museo Civico, una straordinaria resurrezione. E anche non è a caso che visitando Sansepolcro si incontrino tanti dipinti con queste tematiche. Ecco, questo è importante.
Quindi un nome Un simbolo.
Un simbolo. E poi però nel corso dei secoli questo paese è passato sotto vari domini, quindi il centro storico, che è ricco di queste torri mozze, di queste mura medievali, ecco, è così come lo troviamo oggi, un po' modificato, ma le tracce rimangono. Quindi lo ricordiamo però per questo grande artista. Chi era Piero? Ecco, non sappiamo della sua biografia. Non sappiamo quando sia nato con esattezza, non sappiamo tanto sulla sua storia di fanciullo, probabilmente prendeva parte alle botteghe lì di Sansepolcro, lì che avrà preso i primi rudimenti dell'arte che poi lo ha fatto grande, ma... Pensiamo soprattutto che era una famiglia di commercianti e di tintori, e quindi probabilmente la passione, anche l'idea di questi colori che i nostri ascoltatori potranno vedere poi guardandoci. Ci siamo vestiti oggi con i colori di Piero, questi colori pastello, rosato, questo celeste, no? Che sono un po' il simbolo della sua pittura. Però ecco, Piero, la grandezza di Piero e della sua arte è quella basata sulla misura e sulla classicità, e questa è questa perfetta sintesi che c'è tra gli interessi prospettici e spaziali di questa nostra pittura italiana e la luminosità, invece l'attenzione al particolare della pittura fiamminga. In lui si fondono perfettamente, è come fosse questa sua arte, è come fosse un matematico, infatti è stato definito il pittore dell'armonia ideale, e aveva perfetta conoscenza delle regole, delle prospettive, delle linee, delle geometrie, insomma. E pensando a lui dobbiamo pensare alla parola armonia, che ritroviamo in tutte le sue sfere. E ci richiama proprio a quest'autore, a questa valle, alla Val Tiberina. E per definirla così, come l'ha definita il grande pensatore filosofo greco Eraclito: ciò che è opposto si concilia. Dalle cose in contrasto nasce l'armonia più bella, e tutto si genera per via di contesa.
Hay pistola que descargada se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo. Porque ya hay olas en este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tartamudeo y no son trolas. Yo nunca miento por la mañana, ando hasta el oro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza, a veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo, y un angelito que me dice que tú reza, a que le hago caso de los dos. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo. Recapacita, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita, y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me incitas o me incito yo por naturaleza. Niña, lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda, morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. más en frío engaño. Y con los años me hago más lento.
Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño. Y con los años me hago maldito.
E allora, questi erano i ritmi spagnoli, adesso torniamo in Valtiberina. Questo era il vino tinto, il vino rosso.
A noi piace.
Il vino tinto. Vai avanti, vai.
A noi piace, e tra l'altro in questa terra della Valtiberina ci sono anche realtà in sviluppo. È una terra che è approdata un po' tardi all'aspetto enologico, che però ci sta impegnando. Ci sono tante piccole realtà a cui i giovani hanno desiderio proprio di emergere, quindi facciamo tutti i nostri migliori auspici a questi imprenditori agricoli che desiderano far crescere questa valle in questo ambito, senza poi naturalmente dimenticare tutto l'aspetto confinante, che comunque hanno realtà molto importanti, come sono, perché l'AISE nazionale, quindi l'Umbria, le Marche, i territori con cui confina questa valle, sì, offrono bellissime realtà.
Ma anche la Valtiberina Umbra ha delle eccellenze di viticoltori non indifferente, no? E è lì a pochi chilometri, quindi magari, che so,
esatto,
quelli che stanno crescendo faranno qualcosa,
sì, no? Sì.
Hanno degli esempi,
hanno degli esempi da imitare, da seguire, certamente. Ecco, adesso finiamo un attimo il racconto su Piero, perché questo grande artista che lega e ha legato, e tanta promozione c'è stata e tanto indotto turistico grazie a Piero, ai percorsi di Piero, quindi insomma ci auguriamo che il suo nome continui a legare e a portare turismo nei prossimi anni e nei prossimi per sempre, insomma. E dire due parole su Piero è stato molto bello, perché ho cercato di scavare nella sua vita, purtroppo gli aneddoti non ci sono. Posso solo dirvi che quando gli avevano commissionato il politico della misericordia, gli avevano dato 3 anni di tempo, ma lui ne impiegò 15. Perché chiamato tra una corte e l'altra, tra Rimini, Urbino e Ferrara, insomma, aveva sforato con i suoi tempi, però il risultato è magistrale. Quindi c'è questa bellissima Madonna della Misericordia che io ho tentato, Stefano, oggi di cercare di ricopiarne le vesta, cercando un bel mantello, proprio perché volevo simboleggiare quello che simboleggia questo quadro, che è ammantare. La Madonna ammantava proprio questi tutti, l'umanità, e quindi volevo ammantare i nostri ascoltatori oggi vestendomi, ma non ci sono riuscita, perché insomma è impegnativo vestirsi come la Madonna.
Insomma non è che sia andata tanto per il
volevo toccare leggero. Il trascendente, insomma, il divino, ma rimaniamo nel terreno, ed ecco che ci spostiamo a conoscere quali sono le specialità e le tradizioni di questa Valtiberina, che sono raccontate anche in questo libro, ed è molto bello andarle a scoprire. Allora, noi sappiamo che Caprese Michelangelo ha dato i natali al grande artista, ma ha dà anche un'altra grande eccellenza del nostro territorio, che sono i marroni. Il marrone di Caprese ha ottenuto addirittura il riconoscimento della DOP, quindi denominazione di origine protetta, proprio per la sua qualità eccellenti. Questo frutto di piante importante, che quali sono i marroni, e questo albero della castagna proprio ha rappresentato da sempre una fetta importante per l'economia della nostra provincia, e soprattutto questo frutto è stato utilizzato anche per produrre un'ottima farina di castagne che gli antichi abitanti utilizzavano per farci il pane. Ora io ho provato a immaginarmi, insomma, fare un pane lievitare con questa farina di castagne, molto impegnativa deve essere. In effetti raccontano che fosse un pane duro, scuro, non sempre molto apprezzato. Quando arrivava in tavola portava spesso con sé mugugni e lamentele. Ma niente da fare, la povertà non conosce tempo. E dicevano: che tu mugoli o che tu mugoli pan di legno e vin di nuvoli, cioè lamentati o no, ma polenta di castagne e acqua ti tocca. Sono le tradizioni della povera gente, insomma, contadina di un tempo che non aveva risorse.
C'era quello, certo.
Quindi impiegava quello che oggi però è una grandissima eccellenza. Ho scoperto che questo marrone è particolarmente profumato, ha un sapore dolce e soprattutto ha una grande consistenza dura, particolarmente adatto per le caldarroste e i marron glacé. E io suggerirei un abbinamento, quindi lo so che adesso è caldo, però insomma se pensate di quando è in autunno,
quando arrivano le castagne,
quando arriva le caldarroste, lo potresti benissimo abbinare con un rosso giovane, meglio se abboccato. E quindi, che dire, se vogliamo uscire dal nostro territorio potrei suggerire una schiava del Trentino, una bonarda dolce o un rosso giovane, comunque direi che potrebbe andare bene come abbinamento.
Quindi niente novello.
È superato l'abbinamento, io lo considero un po' superato.
Okay.
Ma l'altra grande, straordinaria eccellenza legata a questi luoghi, penso che tutti abbiamo avuto occasione di gustarla, ed è proprio la carne bovina, allevata allo stato semibrado, che è contraddistinta dal marchio IGP. E ne fa di questo territorio una grandissima eccellenza. Ricordiamo questa grande mostra mercato nazionale a Ponte Presale, a cui ho partecipato ed è meraviglioso andare. È proprio un evento bellissimo. Tu vedi queste straordinarie bestie bianche che ti danno una quiete, una pace. Sono bellissime, molto apprezzate. E queste carni sono proprio da ritenersi particolarmente speciali per preparare dei bolliti, dei stufati, dei brasati, e in particolar modo famose per la bistecca fiorentina. Ecco, su questa bistecca vorrei spendere due parole, perché ce la ritroviamo nelle tavole, nei nostri ristoranti, e pensiamo che sia così automatico, ma insomma c'è tutta una ritualità su questa bestia, perché era una razza molto antica, era una razza da lavoro conosciuta e oggi è diventata pregiatissima. Ma agli inizi del 1800 dobbiamo ricordare che in Firenze, nel mercato di San Lorenzo, era usanza arrostire quarti di bue tagliati a fette e darli al popolo. Un giorno alcuni mercanti aristocratici inglesi cominciarono a chiedere a gran voce «Bistec, please!» E quindi i fiorentini poi la tradussero con «bustecca, bistecca». Quindi l'etimologia, no? È stato interessante scoprirla, perché insomma a volte diamo per scontato delle cose che invece non lo sono, che fanno parte di un percorso, una tradizione. E quindi ecco, c'è anche una tecnica per insegnare come si prepara, cosa ci vuole, come si prepara la vera bistecca alla fiorentina. Ecco, c'è un rito, quindi la mattina della macellazione anticamente iniziavano i preparativi e le donne facevano riscaldare l'acqua, gli uomini preparavano. E quindi insomma sulla storia della chianina è molto bello perché noi la conosciamo così come ci arriva, ma è importante invece sapere che prevede una cottura speciale, prevede che il fuoco, la griglia deve essere bollente, quindi poi va girata soltanto una volta, perché la fiamma è veloce, il tempo sono 3 minuti di cottura, non va assolutamente condita, ma va salata dalla parte per chiudere le fibre, quindi permettere che all'interno la succulenza mantenga quella che si chiama la carne al sangue, no? Quella pregiatissima per cui tutti ricerchiamo nei ristoranti. Ma insomma, non è facile cuocerla.
No, assolutamente.
E
assolutamente,
sono pochi, Stefano, i ristoranti che purtroppo hanno la non hanno la possibilità di cuocere la vera bistecca alla griglia, perché le autorizzazioni e i permessi, le canne fumarie vanno insomma a inficiare questa che è una nostra invece perla. Bisognerebbe un pochino anche qui rilavorare su come sarebbe la vera cottura della nostra chianina. E quindi insomma ho scoperto che essa ha anche una morale, La morale della bistecca. Una bistecca senza osso è un bel pezzo di carne che si mangia, ma la bistecca con l'osso è prodotto storico e quindi tipico, che deve essere visto come uno strumento di piacere, che non si mangia ma si degusta in continuo e deve dare gratificazione e autopromozione, anzi godimento.
E questa è la bistecca. Che ci beviamo?
Allora siamo nei territori evocati al nostro meraviglioso Chianti, Chianti con gli aretini, e quindi io vi invito, quando cucinate una bella bistecca, di prendervi una bella bottiglia di Chianti, possibilmente riserva.
Di qualche anno, insomma.
Di riserva.
Almeno 3-4 anni.
Sì, ma anche 5, insomma, ecco. Sarebbe l'ideale, se è una bella cantina che lo produce, è un bel Chianti con tutta la sua morbidità, con tutti i suoi terziari, ben si sposa con l'amaricante che la bruciatura delle carni alla griglia conferisce al prodotto, e quindi sentirete un equilibrio perfetto in bocca e sarà bellissimo e piacevole.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino. El sol y la tierra en un parto sin dolor, que el amor del bodeguero construye como una flor, y las mejores esencias se han reunido en la uva, y de ellas el ser humano ha hecho toda una cultura. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Amigo vino, te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano tan fácil de separar, con las raíces profundas de una buena amistad. Amigo, tú sí que sabes, me da siempre calidad. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
E nonostante i Celtas Cortos, il gruppo che abbiamo ascoltato, arrivino dalla Galizia, quindi terra di ottime birre, di ottime cerveza, questa era la loro ode al vino, amore al vino che abbiamo ascoltato, ovviamente.
La passione, no? Le nostre passioni, vino, cibo, e abbiamo
e musica,
parlato... E musica, perfetto. Abbiamo parlato di questa bistecca, Stefano, insomma, che tutti amano, abbiamo dato suggerimenti ai nostri ascoltatori sugli abbinamenti e per finire vorrei citare quello che è il consiglio del grande Artusi, maestro gastronomo, cui dobbiamo tanto sulle nostre ricette, le nostre tavole.
Che ha codificato un'intera regione, diciamo.
Sì, è riuscito a fare questo, a fare tanto, a darci tanto e dobbiamo esserne orgogliosi. Allora, lui suggeriva questo. Venendo dunque al merito della vera bistecca fiorentina, mettetela in gratella a fuoco ardente di carbone, così naturale come viene dalla bestia, o tutt'al più lavandola e asciugandola. Rivoltatela più volte, conditela con sale e pepe quando è cotta, e mandatela in tavola con un pezzetto di burro sopra. Non deve essere troppo cotta, perché il suo bello è che, tagliandola, getti abbondante sugo nel piatto. Se la salate prima di cuocere, il fuoco la risecchisce, e se la condite avanti con olio o altro, come molti usano, saprà di moccolaia e sarà nauseante.
Pellegrino,
eh?
Beh, insomma, comunque ci ha veramente indicato una strada, poi, no? Perché è così.
Io una cosa però non l'ho capita, questo burro proprio non ci
riesco a vedere. È vero,
però forse... pare che di morbidezza pensavano che, insomma, bisognerebbe... La trovo troppo francese però questa combinazione, non mi piace.
Perdere il burro, quindi, grande Artusi, però lasciamo perdere il burro.
Torniamo cosciamola, al nostro olio,
esatto,
bello toscano.
Al naturale, poi mettiamo olio, sale, quello che ci piace.
Perfetto. E l'altro aspetto per cui dobbiamo ricordare le attività e l'economia e i prodotti della Valtiverina sono naturalmente i suoi salumi. I salumi della Valtiverina sono famosi, il prosciutto è un'eccellenza, così come lo sono i derivati del maiale, il sambudello, le salsicce, la soprassata, insomma... Questo è molto bello ricordarlo perché è un prodotto di eccellenza e soprattutto questa carne di maiale che viene trattata in maniera rispettosa e delle tradizioni per conferire una qualità unica a questi taglieri e sono molto gustosi perché... c'è un processo naturale di stagionatura e questo sapore unico è dato anche da questo, non solo dalla scelta della materia prima che è il maiale. Ecco, su questo maiale poi ci sono belle tradizioni, alcune anche un po' crudeli da ricordare e... Io le ricordo un po' questa uccisione dei maiali non tanto tempo fa, ero piccola, però insomma era una cosa molto, molto dura da accettare perché tu vedevi arrivare questi camion di maiali e venivano poi uccisi con la pistola ed era un aspetto che per fortuna questa parte della tradizione è stata eliminata. Adesso insomma viene rispettato tutto un criterio per cui l'animale non soffre e di conseguenza anche la carne. Poi che verrà lavorata avrà una fibra più buona e più gustosa.
Sicuramente l'aspetto però che c'era il maiale invece che cresceva in casa, in pratica, lì era un rito però diverso, molto più, non voglio dire religioso, per carità, però era l'animale che aspettavi tutto l'anno e quindi... È vero, è sempre una morte violenta, quello che vuoi, però insomma era un qualcosa,
era un rito
molto importante che sicuramente nulla a che vedere con quello che è l'allevamento intensivo che poi è nato, che ha che sta causando sì. problemi dall'ambiente fino al nostro corpo.
È
insomma.
Vero, è vero. Questa era una tradizione molto bella delle nostre campagne, dei nostri territori, proprio perché arrivava la mattina di macellazione, quindi iniziavano i preparativi, e si preparavano la famosa scala, i ganci, e quindi c'era tutto per arrostirlo, e poi si facevano la carne a pezzi e poi da lì si lavoravano senza nessun tipo di conservanti, coloranti, quindi tutto in maniera naturale, perché allora nelle case nostre toscane esistevano le vere cantine nelle sì. quali la stagionatura avveniva in maniera naturale ed era perfetto, poi riuscivamo a mangiare dei prodotti d'eccellenza che adesso sono di rara reperibilità, perché poi insomma con le norme igieniche vengono comunque trattati, quindi chi ha fa tesoro, faccia tesoro di questo, che chi ha le cantine si può ancora conservare.
E poi era, diciamo che era anche un insegnamento alla vita, no? Perché si diceva del maiale non si butta via niente, perché veniva veramente usato tutto.
Tutto.
E era, quella era la filosofia con cui sono cresciuti i nostri nonni,
sì,
se non
vero.
I genitori, ma almeno i nonni, sì.
Sì, è vero, perché non si butta via niente, hai detto una frase bellissima, che bisognerebbe un po' tornare a recuperare, no? Adesso noi siamo in quest'epoca di consumismo, buttiamo tutto subito e riempiamo i nostri bidoni, ma
sì,
non
i bidoni
è...
quando va bene, perché altrimenti anche le strade.
Le strade.
Non è che poi sì. ci facciamo tanti problemi, vabbè,
sì.
comunque.
Poi su questo, ecco, questa è una bella tradizione che è stato bello ricordare, perché forse molti giovani neanche sanno dell'esistenza, che uccidere il maiale non era all'interno delle famiglie non era una cosa tragica, ma rappresentava la festa e il sostentamento poi per tutta la famiglia,
certo.
per tutto l'anno. Ma sul maiale, Stefano, prima di chiudere, vorrei raccontare questo perché è un aneddoto interessante. Prima dell'avvento del cristianesimo, il mese di maggio era dedicato alla divinità della terra, che favoriva e proteggeva i raccolti. E per i latini era la dea Maia, quindi ogni famiglia di agricoltori allevava un suino, suus domestico, proprio per sacrificarlo a questa dea, a Maia, il primo giorno del mese a lei dedicato. Così da ingraziarsi i favori della dea, con la speranza di avere buoni raccolti, do ut des. Quindi l'animale era allevato con molta cura, perché era il suino di Maia, il Zeus maialis.
Maia.
Quindi nel greco, nel gergo volgare, si è persa la parola sus ed è rimasto proprio il nome maiale. E quindi è carina, no? Questo racconto. Quindi questo importante animale, di cui, come dicevi, non si butta via niente, veniva allevato dai nostri contadini. E poi, ecco, il cibo negli stalletti gli veniva posto attraverso un recipiente di pietra, di muratura. E quindi, ecco, c'era tutta una ritualità. Ma all'origine di maiale la parola è stato molto, molto bello. Attinge a radici molto lontane di questa dea e insomma è stato bello ricordarlo. E ecco, adesso tra i prodotti di eccellenza, quindi invitiamo i nostri ascoltatori a consumare questi prodotti, perché ce li abbiamo senza necessariamente comprare il San Daniele o quelli fuori regione. Cerchiamo di essere un pochino campanilisti in questo senso, di dare stimoli nuovi anche
all'eccellenza dei nostri territori, che ce ne sono tante davvero.
Assolutamente, alle nostre economie che altri ci invidiano, e quindi insomma se impariamo a scegliere meglio quando entriamo in un supermercato e ricerchiamo i nostri prodotti, perché è su questo che dobbiamo lavorare, è su questo che fa leva anche il nome della nostra Arezzo e le sue vallate, non solo in Italia ma anche nel mondo intero. Quindi dobbiamo essere un pochino più, come dire, avere più autostima.
E poi magari andate anche a cercare i produttori, perché sicuramente ne saranno felici e vi potranno raccontare anche storie bellissime.
Storie bellissime. Ecco, come questa che in chiusura vorrei dire e raccontare. Ho scoperto che legata a questa Val Tiberina c'è un nome che richiama un'idea di turismo che non conoscevo, il selviturismo. Ecco, il selviturismo è proprio questo modo di fare turismo nei boschi, quindi cercare queste cose buone da mangiare, i prodotti della terra di cui la Valtiverina è ricca, di funghi, di tartufi, e quindi ecco, è affascinante andare a cercare, proprio anche con i cercatori locali, raccoglierli e poi poterli gustare nei ristoranti, e quindi l'uso proprio di questo tartufo pregiatissimo si perde nella notte dei tempi, e questo la Valtiverina è esempio ed è maestra. Quindi insomma, il concetto che vogliamo far passare oggi di andare a fare un po' di selviturismo nei boschi della Valtiverina, perché potrete raccogliere questi funghi, questi meravigliosi...
Quello che trovate.
Sì, i porcini, ma non solo, l'altra eccellenza splendida che si ha la possibilità di gustare, che sono i prugnoli. Prugnoli, insomma, che sono... una pietanza preziosa come il tartufo, e il suggerimento da sommelier che lascio stasera è questo: tartufo, prugnolo sono pietanze ed eccellenza, molto aromatiche, e la regola di sommelier è: a pietanza preziosa devo abbinare un vino che non sovrasti, ma che richiami l'aromaticità del piatto. Quindi tutti i vitigni aromatici, Gewürztraminer, Müller-Thurgau, vanno benissimo. E ecco, con questo saluto e con questo suggerimento vorrei ricordare che questa terra ricca di armonia, dove tutto richiama alla natura, e significa vivere in armonia con il mondo che ci circonda, recandosi in questa valle. Recatevi, perché così diventerete e diventeremo anche noi più virtuosi. Perché, come ci insegna il grande filosofo greco Pitagora, la virtù è armonia.
Ebbene, questa musichetta che non ha parole, ma se potesse cantare, canterebbe un'altra lode che a te piace, perché è il sogno di Bacco. Comunque, con questa musichetta, dicevo, ci salutiamo perché siamo veramente con i tempi stretti. Ringraziamo ancora l'AIS, delegazione di Arezzo, per aver permesso la realizzazione di questa trasmissione che è Arezzo e le sue vallate. Ringrazio Raffaella Torzoni per essere stata qui, averci raccontato tutte queste belle cose.
Grazie Stefano. E vi aspettiamo allora mercoledì prossimo con una vallata a me particolarmente cara, la Valdichiana.
Ci vivi.
Mia terra di nascita ed elezione. Vi aspettiamo tutti. A presto.
Ciao, grazie. RadioFly vi ha presentato Arezzo e le sue vallate. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la trasmissione che avete appena ascoltato è una trasmissione sponsorizzata. Da 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 da